Bene, salve a tutti e grazie per essere ancora qui dopo la pausa. Adesso faremo una sessione in cui parleremo di ASP.NET Web API e in particolare delle ultime novità introdotte dall'ultimo aggiornamento ASP.NET and Web Tools 2012. Io sono sempre Marco De Sanctis, qui in questa slide trovate i miei riferimenti e ancora una volta vi invito a contattarmi e a farmi domande se qualcosa non dovesse essere chiaro, se vi incuriosite per gli argomenti trattati, eccetera, o semplicemente se volete scambiare due chiacchiere, insomma. Ok, bene. Cosa tratteremo in questa sessione? Come detto, ci occuperemo delle novità introdotte dall'ultimo aggiornamento di ASP.NET nell'ambito di Web API e in particolare cercheremo di capire i vantaggi che ci sono nell'utilizzo del protocollo OData che finalmente è supportato pienamente da questo framework per la creazione di servizi. Inoltre, daremo un'occhiata anche alle nuove funzionalità relative all'help page e al tracing che possono essere utili sia per produrre in automatico, rispettivamente per produrre in automatico la documentazione dei servizi che esponiamo e anche per finalità di debug, di logging, eccetera. Benissimo, allora abbiamo accennato a OData. Che cos'è OData? OData intanto è una contrazione di Open Data Protocol e fondamentalmente si tratta di un protocollo open, quindi specifiche aperte possono essere liberamente consultate online, un protocollo open per lo scambio di informazioni e di dati tra diversi sistemi e utilizzando il protocollo HTTP come mezzo di trasporto fondamentalmente. È progettato con il modello REST in mente, quindi è diciamo una sorta di specializzazione di quello che siamo abituati a fare con REST e quindi basa profondamente il suo comportamento sul verbo HTTP, quindi get, put, post, piuttosto che delete o patch, con cui stiamo invocando il server. Ma standardizza alcune primitive per il querying, quindi per esempio specifica come deve essere composta la richiesta, che so, per filtrare tutti i nomi che iniziano per M, e espone anche delle logiche particolari, specifica anche delle logiche particolari, sia per quanto riguarda la request che per quanto riguarda la response, anche nell'ambito delle manipolazioni di dati o, per esempio, nella rappresentazione dei metadati che sostanzialmente descrivono gli oggetti che stiamo esponendo su HTTP. Da un punto di vista della risposta, le informazioni transitano invece in formato ATOM o JSON. Quindi fondamentalmente qui l'aspetto molto interessante è che OData in pratica è basato su una sorta di feed che è autodescrittivo e può essere liberamente esplorato tramite il drill down. Quindi per esempio avere che so, l'elenco della prima pagina dei clienti, OData specifica anche come deve essere che so, rappresentato l'URL da invocare per proseguire verso la seconda pagina, piuttosto che poter accedere al singolo cliente e valutare, vedere quali sono le sue proprietà ed eventualmente navigare anche verso le altre entità ad esso correlate. Da un punto di vista strettamente legato allo sviluppo, OData è supportato da un gran numero di tecnologie, proprio perché è basato su HTTP, ha il grosso vantaggio di consentirci fondamentalmente di dialogare con sistemi che sono magari uno in .NET e l'altro in JavaScript. Esistono librerie sia client che server in ambito .NET, per esempio una libreria server fortemente utilizzata per implementare questo tipo di servizi era, per chi lo conosce, WCF Data Services. Esistono librerie client, per esempio, per JavaScript, Ruby, ma anche per Excel, per fare un esempio. Okay? Quindi riusciamo davvero a se implementiamo questo standard nelle nostre applicazioni, siamo relativamente sicuri di riuscire a dialogare facilmente con un numero eterogeneo di sistemi remoti. Bene, al termine di questo piccolo cappello che abbiamo fatto, iniziamo però a vedere anche un po' di codice. Allora, per farlo, io qui ho preparato un'applicazione, una semplice applicazione template Web API che sfrutta questo modello semplicissimo di Entity Framework, no? La classica tabella di Pearson. All'interno di questa applicazione ho creato un People Controller che nel costruttore crea un'istanza del context di Entity Framework che poi ne effettua il dispose in fase di disposing. Bene, supponiamo adesso che vogliamo realizzare un metodo che restituisca l'elenco di tutte le persone presenti al sistema. Normalmente quello che faremmo è scrivere un metodo di questo tipo, get, che ritorna una lista di person all'interno della quale interrogheremo la nostra base di dati, magari specificando una proprietà che so di tipo find person criteria, in cui magari abbiamo che modella sostanzialmente la query che vogliamo utilizzare, che vogliamo realizzare, quindi magari ci sono le varie condizioni di filtro o condizioni di ordinamento di paginazione. In realtà con OData tutto questo discorso è molto più semplice perché l'unica cosa che dobbiamo fare è fare in modo che il nostro metodo get restituisca un oggetto di tipo iQueryable di person, magari chiamiamolo getAll, tanto per essere un po' più espressivi, e a questo punto possiamo semplicemente ritornare qualcosa come il context.people, magari order by x.name. Benissimo. Ora, l'ultimo step prima di realizzare un metodo che funzioni tramite il protocollo data è appunto quello di inserire l'attributo queryable. Cosa succede inserendo questo attributo? Beh, proviamo a vederlo un attimo sul campo. Quindi eseguo l'applicazione, vado su slash API slash people e effettivamente vedo che l'applicazione mi sta tornando un array di tutte le persone che sono presenti al sistema. L'aspetto interessante è che proprio grazie al protocollo data, quello che posso scrivere cose di questo tipo, per esempio, punto interrogativo, dollaro order by city, e l'effetto di questa chiamata è che tutte le persone vengono ordinate per l'appunto per città. Esistono, come abbiamo già detto nell'introduzione, tutta una serie di parametri già predefiniti dal protocollo, per esempio, che so, specificare anche scusate, dollaro top 20 per tornare i primi 20 risultati. L'aspetto interessante su cui vi invito un attimo a fare attenzione è, attenzione, è il fatto che noi stiamo restituendo un iQueryable che punta direttamente all'oggetto Entity Set di Entity Framework. Questo cosa comporta? Dovrebbe già farvi scaturire un'idea. Proviamo a vedere cosa accade se attiviamo il SQL Profiler sul database ed eseguiamo magari una query di questo tipo. Per esempio, abbiamo già ordinato per città, presi i primi 20 elementi e magari prendiamo anche, usiamo $filter. Starts with name, questa è un'altra parola chiave di OData, mi riferisco alla proprietà name, quindi il nome della persona, e voglio solo quindi le persone il cui nome inizia per M. Ok? Eseguiamo questa query, effettivamente vediamo che i risultati che otteniamo sono quelli che ci aspettiamo. Andiamo a vedere però sul profiler cosa è successo. Ecco, questo è un aspetto estremamente interessante, cioè che la query che è stata eseguita ha sfruttato il motore del database per effettuare sia la selezione dei primi elementi, per effettuare l'ordinamento, vedete, per città, piuttosto che per filtrare i risultati, il result set che il database ci ha restituito in base al like, alla condizione di like sulla proprietà name. Quindi, come potete immaginare, è un sistema parecchio interessante perché riesce a combinare la versatilità di OData con la capacità comunque di eseguire poi effettivamente queste query sul database. E vi sfido a realizzare un qualcosa di simile totalmente a mano, non è assolutamente banale. C'è da dire però che questo ci espone a delle potenziali problematiche, perché in teoria qualcuno potrebbe effettuare una chiamata e richiedere un numero spropositato di elementi, piuttosto che magari filtrare per ordinare, per esempio per una particolare colonna, per cui noi magari non abbiamo previsto un indice, magari, e quindi potrebbe per esempio in una condizione in cui il database ha milioni di righe, potrebbe portare ad un sovraccarico del lavoro lato database. Un overload di questo attributo queryable ci consente di limitare il raggio d'azione dell'utente. Vedete, c'è una serie di proprietà che possiamo specificare, per esempio possiamo specificare il max top che vogliamo dare, il max skip, il page size, piuttosto che per esempio, che so, dire che le allowed query options, scusate, allow order by properties, cioè le proprietà per cui è possibile effettuare l'ordinamento, sono per esempio esclusivamente siti e ID. Ok? In questo caso, quindi, se provo per esempio a, che so, torno sul mio database, sulla mia, scusate, sul browser e provo a ordinare per nome, quello che ottengo è un errore perché order by name non è permesso nella mia query. Quindi, come vedete, abbiamo anche possibilità comunque di controllare, di limitare eventualmente le operazioni che un utente può effettuare. Abbiamo detto che per fare tutto questo dobbiamo aggiungere l'attributo queryable a tutti gli action in cui restituiamo un oggetto di queryable e per cui vogliamo supportare OData. In realtà esiste anche una scorciatoia perché possiamo omettere questo attributo e allo startup dell'applicazione è il luogo più indicato in un progetto web API, appunto all'interno di web API config, possiamo scrivere qualcosa tipo config.enable query support e in questo caso tutte le action che ritornano nei queryable verranno gestite come abbiamo appena visto. Bene, questa funzionalità però è solo una piccolissima parte di OData. Abbiamo visto che OData in realtà è molto di più perché consente di gestire dei metadati, consente di gestire anche la manipolazione dell'entità, eccetera. Ovviamente in Web API c'è supporto anche per queste funzionalità più evolute. L'aspetto anche qui molto interessante è che esiste una classe base, in questo caso da sfruttare per i nostri controller, che si chiama EntitySetController, che implementa già tutta una serie di logiche e quindi ci consente di realizzare un gestore di una certa entità in maniera molto semplice. Proviamo a dare un'occhiata. Allora, EntitySetController è intanto una classe generica per la quale dobbiamo specificare l'entità che vogliamo trattare, quindi nel nostro caso person, e il tipo della chiave, quindi nel nostro caso un intero, perché la proprietà ID è un intero. E a questo punto, se provo a guardare quello che c'è tra i metodi virtuali esposti dalla classe base, vedete che c'è tutta una serie di metodi che noi possiamo reimplementare per gestire poi la logica di querying, ma anche di manipolazione delle person. Per esempio, c'è un metodo get per cui possiamo restituire più o meno quello che avevamo visto prima, quindi return context.people.orderByX.name. Ma c'è anche magari un metodo getEntityByKey, che deve restituire una singola persona. In questo caso, per esempio, potremmo restituire context.people.singularDefault la persona il cui ID è uguale a key. Un altro metodo che dovremmo implementare è getKey, che sostanzialmente ha come parametro, vedete, una person, e ci chiede di restituire la chiave, il valore della chiave di questa person. E banalmente questo potrebbe essere implementato in questo modo: se la entity è null, solleviamo una new argument null exception sul parametro entity, altrimenti ritorniamo entity.id. Ve ne faccio vedere giusto un altro che riguarda invece la manipolazione, che è createEntity, cioè il metodo per creare una entity all'interno del context. Ok, vedete, in questo caso ci viene fornito come parametro anche questa volta una entity e quello che dobbiamo fare è prendere il nostro context, l'entity set people, add entity context.save changes e a questo punto siamo pronti per restituire la nostra Entity. Benissimo. In realtà ci sono metodi analoghi anche per update e delete, io me li sono preparati con uno snippet, quindi li implemento, li inserisco abbastanza velocemente. Ok, l'ultimo step per poter utilizzare questo tipo di controller è registrarlo all'interno del nostro oggetto Web API Config con del codice simile a questo, in cui sostanzialmente stiamo intanto mappando una route di tipo OData. Questa sarà una route particolare che serve per sfruttare l'intero protocollo OData. E poi mappiamo l'entity set relativo alle person sul controller che si chiama people. Ok? Quindi il risultato di tutto questo codice che abbiamo scritto è qualcosa di questo tipo. Posso andare questa volta invece che usare la parte di root API, uso OData e scrivo people, e siccome sto invocando questa chiamata in get, non ho compilato. Ah no, scusate, devo scrivere people. Ovviamente gli URL sono case sensitive, quindi devo scrivere un maiuscolo. Ecco, vedete che effettivamente mi vengono restituiti i dati in JSON di tutte le persone presenti sul database. Anche qui ho a disposizione tutte le chiamate che avevamo visto prima. Quindi, per esempio, posso scrivere order by city top 20 e mi vengono restituiti gli elementi che ho richiesto. Benissimo, perché abbiamo fatto tutte queste operazioni. Qual è il vero vantaggio di utilizzare OData? Proviamolo a guardare un attimo dal punto di vista del client. Cosa vuol dire guardarlo dal punto di vista del client? Ma per esempio abbiamo visto nella slide che ci sono tantissimi client di OData già scritti, già realizzati per esempio Excel piuttosto che JavaScript, eccetera, e quindi nulla ci vieta di creare un nostro client, per esempio sull'home controller nella action di index. Quindi andiamo sulla mia view e scriviamo un qualcosa di questo tipo. Ora, è una botta di codice clamorosa, mi rendo conto che magari non è la cosa più semplice del mondo, ma fondamentalmente quello che sto facendo è sfruttare un componente commerciale, la Kendo Grid di Kendo UI di Telerik. E Kendo Grid ha la peculiarità di poter registrare una data source, che guardiamolo un attimo. Vedete, sfrutta appunto il protocollo OData su un base URL che è questo qua, cioè proprio quello che abbiamo sfruttato in precedenza. In buona sostanza, qual è il risultato di questa implementazione? Proviamo ad eseguire l'applicazione nuovamente. Ecco, vedete la nostra griglia che è stata creata e che sta effettivamente sfruttando data per recuperare le informazioni. Posso effettuare la paginazione, posso quindi cambiare pagina, posso filtrare. Posso ordinare per città piuttosto che effettuare un filtro per tutte le città il cui nome inizia per C, per esempio. Vediamo se ne becchiamo qualcuno. Perfetto, Madonna. E posso, per esempio, anche editare un'utenza, salvare ed effettivamente la modifica è stata effettuata. Tutto questo che vedete in realtà è stato effettuato con una serie di chiamate che magari vi faccio anche vedere qui con il Network Explorer di Chrome. Per esempio, andiamo qui, modifichiamo il nome di questo utente. Ecco, come vedete, effettivamente è stata effettuata una chiamata input sulla person di D214 fornendo queste informazioni. E tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, quindi le paginazioni, gli update, eccetera, sono state tradotte in opportune query di Entity Framework. Vedete, c'è stato, che so, questo è l'update che abbiamo effettuato, piuttosto che magari vediamo se riusciamo a trovare la select. Ok, questa è la select che abbiamo effettuato su una particolare pagina, recuperando tutte le città il cui nome inizia per C. Ok, quindi è qualcosa di molto interessante perché ci permette di integrarci facilmente con i vari client, davvero con pochissimo sforzo, perché alla fine, ripeto, tutto quello che abbiamo dovuto fare lato codice è scrivere dei metodi all'interno del nostro entity set controller. Un'altra cosa che vi volevo far vedere, vi ho parlato come client per l'appunto di Excel, e in effetti io posso per esempio prendere l'URL, questo URL qui, UData, andare a aprire un foglio di Excel e sulle data source specificare che voglio importare uno data feed. Qui specifico l'URL, posso indicare un'eventuale credenziale necessaria e quello che succede è che effettivamente viene riconosciuto che c'è una tabella people disponibile e posso specificare tutta una serie di impostazioni, per esempio in un secondo momento posso addirittura dire ogni quanto tempo devono essere refreshati i dati, eccetera, e comunque alla fine della fiera importare effettivamente i miei dati all'interno di Excel, prelevandoli dal feed. Quindi, come vedete, è un sistema parecchio interessante. Bene. Ok, chiudiamo un attimo per un attimo questa parte della sessione dedicata a Data e cerchiamo di dare spazio anche alle altre funzionalità che sono state introdotte dalla nuova update. Prima fra tutte l'abbiamo solo non l'abbiamo ancora avuto non abbiamo ancora avuto modo di vederla. E la funzionalità relativa all'help page. Vedete che nel template di default è stato aggiunto un link API che in buona sostanza ci porta in una sezione del sito in cui sono fondamentalmente esposti tutti i nostri metodi che abbiamo creato nelle web API. Per esempio, c'è questo get API People Services ID. Ok? Tutta questa documentazione viene generata in automatico, è già presente nel template di progetto di Web API un'area, vedete, un'area chiamata help page con i suoi controller, model, eccetera, e che automaticamente va a esplorare tutti i controller che sono presenti nel nostro sito. Quelli di OData non sono supportati, però io avevo inserito. Qui non ne avevo ancora parlato, avevo inserito un People Services Controller, classico API controller standard di Web API, e dicevo va a esplorare questi controller, guarda quali sono le action presenti e cerca di descrivere un po' la documentazione relativa a queste action. Per esempio, che so, sul get viene detto che se forniamo un parametro ID verrà restituito un oggetto con ID1. Con un certo ID, name, birth date e city, se realizzato in questo modo nel caso in cui venga richiesto un JSON, per esempio. Ok, un piccolo problema dell'implementazione di default che abbiamo out of the box è che purtroppo la documentazione non è granché espressiva, cioè abbiamo dei generici placeholder, documentation per get, documentation per get all e basta. Ok? In realtà vorremmo poter definire qualcosa di più. È supportata questa funzionalità, ovviamente, e noi tipicamente quando dobbiamo descrivere un metodo in .NET, nella nostra applicazione, cosa facciamo? Ma per esempio scrivere i classici commenti XML, no? Che poi possono essere trasformati tramite sandcastle in un file di guida HTML. Ecco, un aspetto interessante è che le nuove API, scusate, la nuova help page area supporta questi commenti XML come descrittori appunto delle varie action che implementiamo. Quello che dobbiamo fare per poter attivare questa funzionalità è andare sul file help page config e decommentare questa riga che troviamo già inserita nel template di default, cioè qui c'è scritto sostanzialmente viene impostato come documentation provider l'XML documentation provider, cioè quello che va a leggere appunto in grado di leggere i commenti XML, e dobbiamo specificare qual è il file in cui sono contenuti questi documenti XML. Ora, qui è scritto, scusate, chiudo un attimo la toolbox, che così è tutto più semplice. Nel nostro caso, per esempio, ci aspettiamo un Web API demo dentro la cartella updata affinché alla compilazione dell'applicazione venga effettivamente generato questo file. Dobbiamo andare sulle proprietà di progetto e sulla build, attivare questa checkbox XML documentation file e indicare qual è la cartella in cui vogliamo inserire il file così generato. Una volta attivato quel flag, se compilo l'applicazione e ricarico la pagina di guida, ecco ci penso un attimo, ecco qui. Come vedete, le descrizioni di metodi sono state sostituite, quelle generiche che vediamo prima, sono state sostituite con quelle che abbiamo scritto nei nostri commenti, che sono molto più chiare e intelligibili per l'utente. Un'altra cosa che personalmente non gradisco tanto è il fatto che, per esempio, nel caso di, non so, del metodo get by ID, l'esempio dell'oggetto restituito sia un qualcosa di totalmente autogenerato e decisamente poco comprensibile. Name, sample string, birth date scritto in questo modo, insomma, è un qualcosa che non è proprio intuitivo. Anche sotto questo punto di vista è possibile personalizzare le pagine di help, basta tornare sempre nella nostra help page config e sfruttare il metodo config.setSampleObjects. SetSampleObjects è un metodo che accetta un dizionario, quindi new dictionary, un dizionario indicizzato per tipo, e che ve lo faccio rivedere qui dalla signature del metodo, e che come cioè un dizionario di type object, dicevo, quindi type object. Ok, e in questo caso, per esempio, possiamo inserire una entry per cui type of al tipo person, ok, associamo un oggetto person fatti in questo modo, per esempio id uguale 1, name uguale Marco de Sanctis, birth date uguale a new date time 1977 710 e cd uguale Teramo. Ok, benissimo, compilo tutto quanto. Provo a ricaricare questa pagina e se ho fatto tutto bene, ecco, vedete che in tutti gli esempi, sia quello JSON che quello in XML, effettivamente viene restituito l'oggetto che ho impostato come esempio. Questo vale sia ovviamente per il metodo get API, scusate, People Services ID, ma anche, che so, per il metodo post. Ok? Anche qui viene detto che nel caso in cui devo effettuare il post di una entity, in JSON devo scrivere un qualcosa simile a questo. Mi piace però soffermarmi su questa sezione. Cioè, allora, il metodo post supporta anche non solo un formato XML piuttosto che JSON, ma anche il application XWW form URL encoded, cioè il dato proveniente da una form. Ora, in questo caso vediamo che abbiamo un errore nel generatore perché ci viene detto che il generatore jQuery MVC Form URL Encoded Formatter non è in grado di generare un esempio per il tipo person. Cosa vuol dire in buona sostanza? Detta in parole semplici, tutti questi esempi internamente potete capirlo abbastanza facilmente se andate a spulciare il codice di queste pagine che è inserito all'interno del progetto. Dicevo, tutti questi esempi vengono creati grazie ai vari media type formatter che sono registrati all'interno di Web API. Ora sapete che i vari media type formatter devono essere in grado di svolgere almeno una delle due operazioni, cioè il parsing di una request piuttosto che la composizione di una response. E nel caso di questo formatter, cioè questo è il formatter che si occupa di interpretare un posto di una form, ovviamente ha senso effettuare il parsing di una request che ci proviene dal browser sotto forma di posto di una form per l'appunto, ma ha molto meno senso se realizzare un oggetto in una form, perché questo qui è un formatter che ovviamente lavora solo in ingresso sul nostro sistema di servizi. Ora, quindi non è in grado di effettuare una serializzazione di un oggetto ed ecco spiegato il motivo per cui qui ci troviamo effettivamente un errore. Anche questo è una limitazione aggirabile, perché quello che possiamo fare è tornare sulla nostra help page config, scrivere setSample for type, config setSample for type, specificare quale deve essere il risultato, per esempio un qualcosa del tipo id uguale 1 at name uguale Marco at city uguale bla bla bla, la faccio un po' semplice, per il media type application x woo form url encoded e per il tipo person. Ok, inserita questa impostazione, quindi sostanzialmente abbiamo detto quando ti trovi a dover generare un help per il tipo person e per questo media type, usa questo oggetto qui. Ok, il risultato quindi è che, come possiamo aspettarci, se effettuo il reload di questa pagina, effettivamente trovo l'oggetto che mi aspettavo. Bene. Un'ultima cosa che vorrei farvi vedere è relativa, torniamo un attimo indietro al metodo get. Allora, guardiamo un attimo come abbiamo implementato nell'applicazione il metodo get. Allora, get by id, adesso ritorna un oggetto person. Tipicamente però non è il modo di procedere più corretto, perché la cosa corretta che dovremmo fare è restituire un oggetto di tipo HTTP response message, ok, che è sostanzialmente una risposta generica, ok, all'interno del mio metodo andare a scrivere qualcosa tipo boh, person result uguale a boh, context.person.get by id, vabbè, scriviamo adesso qualcosa così, però qui in realtà va una ricerca su database, e poi se la person è if result, quindi se la person non è stata trovata, restituire un qualcosa di questo tipo, create response, passando l'HTTP status code not found, ok, altrimenti restituire this.request create response HTTP status code.ok è la persona che effettivamente è stata trovata. Ok, ora questo è il modo più corretto per rispondere, perché siamo in grado di sollevare un errore di tipo 404 piuttosto che ritornare un 200, un status code 200 nel caso in cui troviamo il risultato. Il problema è che se adesso andiamo a guardare la nostra pagina get by id, la troviamo, andate un attimo, ecco, la troviamo vuota in maniera desolante. Perché? Perché ovviamente il metodo HTTP response message scusate, l'oggetto HTTP response message è un oggetto assolutamente generico, è come se fosse una sorta di object, ok? Quindi l'engine che genera le pagine di help non è in grado di sapere che noi qui effettivamente noi andiamo a restituire un oggetto person, dobbiamo in qualche modo provare a dare un int. E ancora una volta, il punto ideale per farlo è la nostra help page config, in cui possiamo dire che tramite il metodo setActualResponseType possiamo dire che il tipo typeOfPerson è il tipo restituito dal controller, l'ho chiamato per PeopleServices, e in particolare dalla sua action get, che accetta un parametro ID, quindi new ID. Quindi così facendo l'engine è in grado di mappare il tipo person su questo risultato generico. Quindi alla fine quello che otteniamo è che la nostra help page riprende effettivamente a funzionare come ci aspettavamo. Quindi nonostante siamo stati bravi, l'abbiamo implementata con HTTP response message, comunque in realtà viene mostrato il tipo di risposta che ci aspettavamo, cioè il vero e proprio oggetto person. Ok? Quindi in buona sostanza, cercando un attimo di ricapitolare le funzionalità di helping, i nuovi template di Web API hanno già un'area che è linkata nella pagina principale del sito e che fondamentalmente è in grado di esplorare tutti i metodi, tutti i controller e le action che sono contenuti in questi controller per generare delle pagine di help, e abbiamo tutta una serie di strumenti, in primis i commenti XML, e poi in secondo luogo anche la possibilità di specificare degli oggetti di template da utilizzare per personalizzare le nostre pagine di help, per renderle effettivamente comprensibili, realizzando così una documentazione davvero con una documentazione completa, davvero con pochissimo sforzo. Bene, ultima cosa che volevo mostrarvi è la funzionalità di tracing. Allora, in cosa consiste la funzionalità di tracing? Si tratta ancora una volta di un qualcosa, vabbè, della possibilità di realizzare un oggetto che implementi l'interfaccia iTraceWriter e che in buona sostanza è in grado di memorizzare delle informazioni sul flusso di richiesta il flusso di richiesta che perviene di richiesta e poi di successiva risposta che perviene al nostro sito, in modo da poter avere poi la possibilità di interrogarlo per recuperare informazioni di debug, eccetera. Allora, io qui ho realizzato, vado veloce perché il tempo sta per scadere, ho realizzato un Memory Trace Writer che fondamentalmente implementa l'interfaccia scrivendo, l'interfaccia consiste in questo metodo trace. E nel mio caso questo Memory Trace Writer è estremamente semplice perché si limita a scrivere queste informazioni in memoria, in una lista di oggetti trace record. Quando viene invocato il metodo trace, vabbè, abbiamo sia gli estremi della richiesta, quindi tutto il contenuto della richiesta, abbiamo anche tutta una serie di altre informazioni, per esempio il livello di trace, la categoria, eccetera. Quello che noi facciamo in questo caso è semplicemente generare in base a questi dati un nuovo oggetto trace record e effettuare il tracing su questo record e poi aggiungerlo alla nostra collection. Questa è una funzionalità che viene sfruttata proprio dall'infrastruttura di Web API per effettuare le varie operazioni. Quindi, l'unica cosa che dobbiamo fare è dire al framework che vogliamo sfruttare il nostro Memory Trace Writer. Per farlo andiamo sulla nostra Application Start Web API Config e inseriamo questa riga qui. Cioè, abbiamo detto al sistema che, no, scusate, ho preso lo snippet sbagliato, questo. che vogliamo sfruttare come iTraceWriter il nostro MemoryTraceWriter. Ho detto che già il framework sfrutta questo oggetto per inserire delle informazioni di log. Ovviamente noi possiamo inserire anche delle nostre informazioni personalizzate. Per esempio, torniamo un attimo sul nostro people controller che abbiamo fatto, che tramite OData, eccetera. E qui sul metodo get, per semplicità, inseriamo un qualcosa di questo tipo, cioè recuperiamo dai servizi il TraceWriter e inseriamo una riga di log di livello info. Qui sono disponibili tutte una serie di livelli, vedete, c'è error, fatal, info, debug, eccetera. Inseriamo una riga di log di livello info, dicevo, con categoria custom, ok, e un'informazione, un testo get was called, per esempio. Ok. Compiliamo l'applicazione, la eseguiamo, lanciamo il nostro metodo odata people get, eccetera, effetto il refresh della pagina, benissimo. E adesso, se vogliamo visualizzare questi dati, come facciamo? Io ho creato un controller che si chiama Traces Controller, che in buona sostanza va a recuperare il Get Trace Writer e richiama una view passando come model tutte le traces che sono state memorizzate. La view poi non è altro che un for each su queste traces, ok? Quindi se adesso vado su l'URL traces, ecco, dovrei riuscire a vedere tutte le informazioni che OData ha inserito. In particolare vi faccio notare che, per esempio, è stata inserita l'effettiva query eseguita sul database, vedete, select top, eccetera. Quindi davvero vengono tracciate tutte le informazioni. Adesso io le scrivo in memory, però l'avremmo potuto scrivere su una base di dati. Se lo vado a cercare, ecco, vedete, c'è anche la mia riga custom che ho inserito. Quindi questo è un sistema infrastrutturale per inserire delle righe di log ed è davvero molto semplice perché è integrato con il framework e penso che sia forse il modo più corretto per effettuare logging su un progetto web API. Benissimo, questa era l'ultima demo che volevo mostrarvi oggi. Se non l'avete già fatto, vi invito a scaricare l'update ASP.NET Web Tools 2012.2. Qui trovate l'indirizzo, pure disponibile anche come aggiornamento di Visual Studio 2012. Mi fa piacere segnalarvi anche i due ottimi articoli di una new entry nello staff di ASP Italia, che è Moreno Gentili. Ha scritto due ottimi articoli molto, molto approfonditi proprio su questa update. E qui trovate i link, vi invito a leggerli. Non riguardano solo Web API, ma tutta una serie di informazioni, di altre informazioni su tutte le funzionalità inserite. Quindi si parla anche, che so, per esempio di SignalR. Ok? E niente, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e se avete domande sono a disposizione. Ciao.